Come ogni primo martedì del mese, trasmettiamo Santi Francescani dei Tre Ordini, a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, ci ritroviamo in questo nuovo anno. Siamo nel 2019 per questo primo incontro, secondo incontro, scusate, il primo era martedì scorso, e parlando appunto dei gruppi di preghiera di Padre Pio, questa sera parliamo proprio di Padre Pio per i santi del primo ordine. Parliamo appunto di San Pio da Pietrelcina, che è uno dei santi più venerati e più conosciuti al mondo. E sicuramente sia per i suoi fenomeni mistici, ma anche per la sua misericordia, tant'è che vi ricordate che Papa Francesco l'ha voluto insieme a San Leopoldo Mandic a Roma per il Giubileo della Misericordia, come modello proprio dei sacerdoti, come modello della misericordia di Dio. Sappiamo che passava molte ore in preghiera e molte ore appunto in confessionale. Sicuramente la sua più grande opera è la Casa Sollievo della Sofferenza, l'ospedale da lui voluto perché diventasse un faro di scienza e di fede. Allora entriamo proprio un po' nella vita di Francesco Forgione, questo è il suo nome da secolare, come si diceva appunto una volta, che nasce a Pietrelcina, in provincia di Benevento, il 25 maggio del 1887, da Papa Grazio e da mamma Peppa, zi Peppa e zi Grazio, come si dice appunto in dialetto. I genitori che saranno sempre molto presenti nella vita di Padre Pio, ed entrambi moriranno a San Giovanni Rotondo in casa di una sua figlia spirituale, e sono tuttora seppelliti nella cappella dei frati cappuccini nel cimitero di San Giovanni Rotondo. Vediamo allora come alle ore 17 appunto del 25 maggio del 1887 Francesco Forgione nasce in una stanza al numero 27 di Vicolo Storto Valle, nel rione Castello, che è la parte più antica e più rurale di Pietrelcina. Sempre si dice appunto, ricordando la sua infanzia, Padre Pio si ricordava che gli piaceva giocare, ma gli piaceva più guardare, perché mi divertivo lo stesso. Da sempre, da piccolo, si raccoglieva in preghiera nella vecchia chiesa parrocchiale, che è a pochi metri proprio dalla casa dove lui è nato, e quando questa era chiusa si metteva seduto su una pietra e continuava a pregare finché la mamma non lo chiamava. Non di rado gli accadeva di insistere col sacrestano per farsi chiudere in chiesa e pregare per un tempo fissato, e questo naturalmente all'insaputa di tutti. Come nasce la sua vocazione a farsi frate con la barba, come si definiva lui, monaco con la barba, perché nel sud Italia i frati, comunque in modo dialettale, anche se non sono monaci nel senso come i benedettini, vengono chiamati appunto i monaci. Dal convento di Morcone ogni tanto scendeva fra Camillo da Sant'Elia Pianisi, che era il frate questuante. Il convento di Morcone dista una trentina di chilometri da Pietrelcina, e fra Camillo si è fermato per la notte nella canonica del paese, come facevano i fratelli questuanti quando erano lontani dal convento. Aveva 30 anni e una lunga barba nera. Chiedeva per carità l'elemosina per i frati del convento del noviziato, appunto, di Morcone. Fra Camillo e Francesco ebbero anche modo di vedersi e di parlarsi. Di ragazzo ne restò incantato per il vestito, ma soprattutto per la barba, quella lunga barba nera. Così sembra nelle memorie di Padre Pio. E può anche essere. Più probabilmente Francesco è rimasto incantato dalla semplicità trasparente, dalla bontà accogliente e dal senso sorridente della vita che trasparivano da Fra Camillo. Nei ricordi restò ad ogni modo la storia della barba, tanto che poco dopo, quando si trattò di scegliere dove andare per consacrarsi a Dio, la scelta definitiva di Francesco cadde sui frati con la barba, come quelle di Fra Camillo. L'ingresso in noviziato era fissato per il 6 gennaio del 1903, per cui alcuni giorni fa abbiamo ricordato i 116 anni dell'ingresso in noviziato di Padre Pio. Francesco non aveva nulla da portarsi via, solo qualche documento e tanti ricordi. La notte tra il 5 e il 6 gennaio, l'ultima passata in famiglia, nel dormiveglia vide, testimonianza, Gesù e la madre sua che in tutta la loro maestà presero ad incoraggiare la sua anima e ad assicurarla nella loro predilezione. Gesù infine le posò una mano sulla testa. Giunse così la mattina del 6, nella solennità dell'Epifania, messa nella chiesa parrocchiale e poi baci e abbracci, saluti ai fratelli e alle sorelle e a tutti i familiari vicini di casa, per l'ultima benedizione della mamma. Figlio mio, mi sento squarciato cuore, però San Francesco ti chiama e tu devi andare. Arrivò al convento di Morcone intorno al primo pomeriggio. Con qualche esitazione trepidante, novizio tirò la corda dalla campanella che suonò lontano e aspettò. Venne ad aprire proprio il fratello della questua, che Francesco aveva già conosciuto, Fra Camillo. Il convento di noviziato era umile e spoglio, ma era anche se di poco più confortevole della casa di Forgione di Pietrelcina, e Francesco non fece fatica ad adattarsi. Anche la vita spirituale era diversa da quella che egli aveva vissuta fino a quel momento. Adesso, infatti, la preghiera era fatta insieme ai frati del convento e ai compagni di noviziato. Quella preghiera comune dava l'impronta dell'altra preghiera, quella personale. Il 22 gennaio del 1903, alle 9 del mattino, il giovane Francesco Forgione fu chiamato a compiere la vestizione religiosa. Depose davanti all'altare i suoi poveri vestiti, che il celebrante diceva essere segno del vecchio uomo, e fu rivestito della tonaca, dell'abito e del cappuccio, fu cinto della corda e gli fu dato dal padre maestro il nome nuovo, Fra Pio da Pietrelcina. Fra Pio accettò con un dovere verso se stesso Dio tutte le regole della vita conventuale. L'ubbidienza, il silenzio, la vita comune, la cella, l'orario rigoroso, la salmodia notturna. Anzi, vi aggiunse qualche cosa di suo. La flagellazione, pochissimo cibo, silenzio severo, ricreazioni saltate per dedicarsi alla preghiera, meditazioni prolungate accompagnate dal pianto. Il 27 gennaio del 1907, a distanza di 3 anni dalla professione, emise la professione solenne. Si consacrava a Dio per sempre, promettendo di vivere in castità, obbedienza e senza nulla di proprio. Fra Pio aveva 19 anni e 8 mesi. Da quel momento era legato per sempre all'ordine dei Cappuccini, a perpetuo servizio di Dio. 3 anni dopo, nel 1910, nella cappella dei canonici del Duomo di Benevento, fu ordinato sacerdote. Gli anni che vanno dal 1904 al 1910 non furono solo gli anni dello studio filosofico e teologico che prepararono il sacerdozio, ma furono anche anni segnati da difficoltà e incomprensioni. Poco dopo il novizio, infatti, cominciarono le celesti visioni. Erano visioni che riempivano Fra Pio di gioie intense e portavano ad una vita di intima familiarità con Dio. La sua salute tuttavia cominciava a risentirne delle continue mortificazioni, dei pianti intensi e dell'ansia degli scrupoli. Gli impegni scolastici e la serietà con cui viveva il suo impegno spirituale lo sfinivano. Intristiva, deperiva come una pianta a cui mancava l'aria. Aveva qualche linea di febbre, tosse, dolori toracici, svenimento, sudore, freddo, difficoltà di vista e conate di vomito. Il medico del convento diagnosticò broncoalveolite all'apice sinistro e consigliò vita all'aperto e aria nativa nella sua Pietrelcina. Ora il primo segno di quella fragilità polmonare che avrebbe tormentato per tutti gli anni a venire Padre Pio. Il doloroso soggiorno a Pietrelcina andava oltremodo prolungandosi nel tempo. I giorni passavano nella prostrazione del suo corpo e nel tormento dell'ispirito. Spesso Padre Pio scendeva a Piana Romana, alla ricerca di quell'aria pura e indispensabile al suo petto malato e di quella tranquillità tanto necessaria alla sua anima. Ricordiamo che a Piana Romana la famiglia Forgiona aveva una piccola masseria, una piccola campagnetta, diciamo, con una casettina in pietra che è tuttora visitabile, e appunto lui si appoggiava a questa casetta. Sedeva all'ombra di un vecchio olmo, già testimone silenzioso delle accurate preghiere e delle angosciate lotte spirituali della sua giovinezza, e recitava il breviario. La malattia intanto si evolveva tra alti e bassi, e tra i superiori le opinioni sul comportamento da tenere continuavano ad essere diverse. A conti fatti, qual era la volontà di Dio? Che Padre Pio rimanesse a casa o ritornasse in convento? Ricordo che per poter star fuori dal convento per più di un mese c'è bisogno, tuttora adesso, dell'obbedienza scritta del provinciale. Per cui se una persona per motivi di salute si deve allontanare per più di un mese dal convento, deve essere informato non solo il guardiano della fraternità, cioè il superiore locale, ma anche il ministro provinciale. Tra lunghi periodi trascorsi a Pietrelcina e brevi soggiorni in un convento si giunse al gennaio del 1916, quando Padre Pio fu avvertito che donna Raffaelina Cerase, che era da lui seguita con una corrispondenza epistolare già da 2 anni, non stava affatto bene e desiderava ardentemente una sua visita. L'invito di donna Raffaelina sembrò ai superiori, che volevano ricondurlo in convento, un segno della provvidenza. Dopo 7 anni di soggiorno a Pietrelcina, Padre Pio appunto si spostò per trasferirsi nel convento di Sant'Anna a Foggia. Qui, nonostante tutto, la salute gli permetteva di celebrare ogni giorno, di mangiare qualcosa e di vivere circondato dalle fraterne attenzioni dei frati. Intanto aveva cura di donna Raffaelina. Egli spesso le amministrò l'unzione degli infermi e l'assistette nella morte, che giunse il mese successivo. Inevitabilmente il pensiero cadde sulla vita. Il desiderio della morte divenne intenso, il disprezzo del mondo si fece più acuto. Scrive: «Ho invidio della sua, di Dio, scelta, e piace a Dio, per l'intercessione di quest'anima eletta, dare anche a me il riposo dei giusti. Sono stanco, Padre mio, della vita. Aborrisco questo mondo per quanto anima di Gesù possa aborrire il peccato». Questo non perché Padre Pio fosse depresso o desiderasse la morte, ma proprio perché questa condizione di malattia che si portava avanti da anni l'aveva proprio stancato, non solo nel corpo ma anche nello spirito. La lotta contro la tentazione non cessava, le tenebre dell'anima si faceva più scure e più violento diveniva il combattimento. Padre Pio, che era abituato alla frescura dei campi di Pietrelcina, nel luglio del 1916 si trovava ancora a Foggia, quando puntuali si presentarono in quei giorni torridi. Essendo già debilitato dalla sua malattia cronica ai polmoni, cadde in uno stato di totale spossatezza. Padre Paolino da Cascalenda, superiore del convento di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo, recandosi a Foggia per predicare, in occasione della festa di Sant'Anna, rimase colpito dalla sofferenza di quel giovane frate e gli propose di trascorrere qualche giorno nel suo convento, dove l'aria pura dal Gargano avrebbe dato sollievo e refrigerio. La sera del 28 luglio del 1916, Padre Pio giunse per la prima volta a San Giovanni Rotondo. Il convento dista circa 2 chilometri dal paese. Vi si arrivava percorrendo una mulattiera che attraversava una terra carsica, screpolata, dove tra le pietre scabre crescevano solo di rado cespugli ed erba da pascolo. Il paese, qualche migliaio di abitanti, era lo specchio fedele di quella terra, d'estate arso dal sole e d'inverno battuto dal vento e dalla neve. Difficile da raggiungere per la carenza di strada, era sconosciuto e più, un agglomerato di case, divise da stradine strette e buie, in cui abitavano contadini e braccianti. La loro vita era dura, difficile, segnata dall'emigrazione e dalla malaria contratta nelle paludi del Tavoliere, all'epoca sterminato latifondo, dove il lavoro degli uomini si comprava a giornate e la loro miseria durava tutto l'anno. Il convento dei Cappuccini, con la chiesa dedicata a Santa Maria delle Grazie, fu costruito intorno al 1540. Vi si conserva un'immagine della Madonna dipinta nel XIII secolo, che fu assai venerata da Padre Pio. Questa tempera, posta al centro dell'altare, le stazioni della Via Crucis appese alle pareti, alcune panche di legno e un vecchio confessionale costituivano l'unico arredo della chiesa, dove ogni mattina il frate di Pietralcina celebrava la messa. Dal 1911 il convento era sede di un seminario serafico, per cui a Padre Pio ne fu affidato poco dopo il suo arrivo e fino alla chiusura del 1932 la direzione spirituale dei seminaristi. Negli ultimi mesi passati a Pietralcina, durante il soggiorno a Foggia, cominciò con l'attività di direzione spirituale che avrebbe caratterizzato il suo apostolato, dando frutti eccellenti nella cura e nella conversione delle anime. Agli esordi tale attività si svolgeva, fatto salvo qualche sporadico incontro, soprattutto in modo epistolare. Alla luce degli eventi successivi è possibile scorgere in questi esordi di direzione spirituale di Padre Pio la presenza di quel seme che darà immensi frutti nei suoi tanti figli spirituali e nei futuri gruppi di preghiera. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, il tempo a San Giovanni Rotondo trascorreva senza alcuna apparente novità. Ormai la giornata di Padre Pio aveva alcune precise scadenze. Le ore del mattino erano dedicate alla confessione, sempre più numerose, delle persone che ogni giorno salivano San Giovanni Rotondo, per badare poi i ragazzi del seminario, ed infine c'erano incontri, la corrispondenza con le sue figlie spirituali e con i suoi superiori. Il tempo passava veloce tra il cospicuo lavoro quotidiano e il segreto tormento dello spirito, che diveniva sempre più intenso e sembrava non dovesse aver mai fine. L'angoscia del frate di Pietralcina era davvero oltre la comprensione degli uomini. Era un'invocazione che solo un onnipotente poteva dire, una preghiera che implorava e allo stesso tempo non osava attendere una risposta, un'estenuante tensione dell'amore verso l'immane ricerca di un segno che non poteva apparire, una supplica destinata a ripetersi vanamente nel silenzio del Dio che a volte sembrava lontano. Durante la Grande Guerra, pur non essendo arrivata la distruzione a San Giovanni Rotondo, era arrivata però la morte. Il piccolo paese garganico contava ormai a decine dei suoi figli caduti, feriti, dispersi o prigionieri. Anche il convento di Santa Maria delle Grazie, come tutti gli altri conventi della provincia di Foggia, aveva dato il suo contributo alla guerra. Molti frati erano partiti per il fronte, lasciando vuote le loro celle. In convento, alla metà di settembre di quell'anno funesto, i frati ne rimasero solo tre: padre Paolino, il guardiano, padre Pio e fra Nicola, il questuante. Ma tutto inizia a complicarsi, se così possiamo dire, il 20 settembre del 1918, quando padre Pio, mentre stava pregando nel coro vecchio della chiesa, gli compaiono le stigmate. A ricordi cronaca, le stigmate erano già comparse sulle carni di padre Pio quando viveva ancora a Pietralcina. Erano successe a Piana Romana, dove adesso c'è quella bellissima cappellina in mezzo al bosco che ricorda appunto il fatto della prima stigmatizzazione di padre Pio. Però sappiamo che padre Pio prega intensamente il Signore che gli tolga queste stigmate visibili, ma che gli lasci il dolore per poter soffrire e offrire proprio la sofferenza per la salvezza delle anime. Ma penso che non ci sia niente di più bello adesso di ascoltare direttamente dalle parole di padre Pio questa lettera che scrive a padre Agostino da San Marco in Lamis, suo padre spirituale. È un po' lunga, con un italiano naturalmente degli anni 20, del 18 per la precisione, però merita davvero tanto essere letta ed ascoltata. Mio carissimo padre, cosa dirvi a riguardo di ciò che mi dimandate, del come sia avvenuta la mia crocifissione? Mio Dio, che confusione e che umiliazione io provo nel dover manifestare ciò che tu hai operato in questa tua meschina creatura. Era la mattina del 20 dello scorso mese in coro, dopo la celebrazione della Santa Messa, allorché venni sorpreso dal riposo, simile a un dolce sonno. Tutti i sensi interni ed esterni, nonché le stesse facoltà dell'anima, si trovarono in una quiete indescrivibile. In tutto questo vi fu totale silenzio intorno a me e dentro di me. Vi subentrò subito una grande pace ed abbandono, la completa privazione del tutto e una posa nella stessa rovina. Tutto questo avvenne in un baleno. E mentre tutto questo si andava operando, mi vidi dinanzi un misterioso personaggio, simile a quello visto la sera del 5 agosto, che differenziava in questo solamente che aveva le mani e i piedi ed il costato che grondava sangue. La sua vista mi atterrisce. Ciò che sentivo in quell'istante io non saprei descriverlo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare nel petto. La vista del personaggio si ritira e io mi avvidi che mani, piedi e costato erano trasformati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni. La ferita del cuore gitta assiduamente del sangue, specie dal giovedì a sera sino al sabato. Padre mio, io muoio di dolore per lo strazio e per la confusione susseguente che io provo nell'intimo dell'anima. Temo di morire dissanguato. Se il Signore non ascolta i gemiti del mio povero cuore, con ritirare da me questa operazione. Mi farà questa grazia Gesù che è tanto buono? Toglierà da me questa confusione che io sperimento per questi segni esterni? Innalzerò forte la mia voce a Lui e non desisterò dal scongiurarlo, affinché per la sua misericordia ritiri da me non lo strazio, non il dolore perché lo veggo impossibile ed io sento di volermi inebriare di dolore, ma questi segni esterni che mi sono di una confusione e di un'umiliazione indescrivibile ed insostenibile. Il personaggio in cui intendevo parlare nell'altra mia precedente non è altro che quello stesso in cui vi parlai in un'altra mia, visto il 5 agosto. Egli segue la sua operazione senza posa, con superlativo strazio dell'anima. Io sento nell'interno un continuo rumoreggiare simile ad una cascata che gitta sempre sangue. Mio Dio, è giusto il castigo e retto il tuo giudizio, ma usami alla fine misericordia. Signore, ti dirò sempre col tuo profeta, Signore, abbi misericordia di me e non guardare e non darmi la tua ira. Padre mio, ora che tutto il mio interno vi è noto, non sdegnate di far giungere sino a me la parola del conforto, in mezzo a sì fiera e dura amarezza. Io prego sempre per voi, per il povero padre Agostino, per tutti. Beneditemi sempre, vostro affezionatissimo figlio, Fra Pio. Ed è curioso vedere proprio questa cosa in cui Padre Pio, stigmatizzato, apre il suo cuore al suo padre spirituale dicendo che prega incessantemente il Dio Gesù misericordioso che gli tolga i segni esterni perché lui si vergogna. E questo dovrebbe molto 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 farci riflettere su tanti personaggi invece che purtroppo ostentano i loro doni, ostentano i loro carismi e si sentono appunto tanto meritevoli di doni che Dio ha fatto. Io quando sento queste cose vi confido che personalmente dubito alla realtà di queste cose, perché chi veramente a questi doni da Dio normalmente non dice niente a nessuno e si vergogna appunto anche di averli. Invece purtroppo abbiamo pieni i talk show di gente di parlare che parla appunto dei suoi doni, dei suoi carismi e di tutte queste cose che sinceramente lascia molto un po' a desiderare il tutto. Sicuramente questa notizia, capite, che suscita un'onda emotiva incredibile, tant'è che si cominciò prima a diffondersi tra i frati del convento, poi ai frati della provincia ed infine arrivò in Vaticano. E in più la gente iniziava appunto a far circolare le prime voci, che ben presto arrivarono ai giornali diffondendosi ovunque in Italia. Il convento di San Giovanni Rotondo in breve tempo passò involontariamente dal silenzio della preghiera ai clamori della cronaca. Non mancarono però sin dall'inizio solidarietà e devozione. Ci furono infatti degli uomini che per eccellenza spirituale o evangelica semplicità furono subito in grado di vedere negli eventi il segno della grazia. Il primo problema che Padre Pio dovette risolvere riguardo la stessa esistenza fisica delle stigmate. Quelle ferite inquietanti che così chiaramente alludevano al dolore della croce non potevano nella loro provocatoria visibilità che gettare scompiglio fra gli uomini. Anche se il padre copriva le stigmate delle mani con dei guanti, i calzini piedi e delle pezzuole di lino sul costato, le voci comunque giravano ugualmente. Iniziò allora, giustamente, quella che potremmo definire la via crucis delle visite mediche. La prima, il 15 e 16 maggio, ad opera del professor Luigi Romanelli, primario dell'ospedale civile di Barletta. Il 26 luglio dello stesso anno giunse a San Giovanni Rotondo, su incarico delle autorità ecclesiastiche vaticane, il professore Amigo Bignami, ordinario di patologia medica dell'Università di Roma. Una cosa era chiara. Non c'era accordo tra i medici e probabilmente non lo si sarebbero trovato neanche proseguendo all'infinito con esami e controlli. La questione delle stigmati era infatti materia di fede e non di scienza. Per il credente il parere della medicina era superfluo, bastava il candore dello sguardo del frate. Per lo scettico non sarebbe stato sufficiente il giudizio anche dei medici più illustri. Per citare Blaise Pascal, c'erano ragioni sufficienti per chi voleva credere e ragioni sufficienti per chi non voleva credere. Quando a San Giovanni Rotondo giunsero i primi pellegrini per udire una sua parola di conforto, Padre Pio aveva 33 anni. Di quei mesi straordinari ci resta un'immagine particolarmente significativa. È un'istantanea scattata da Padre Placido da San Marco in Lamis il 19 agosto del 1919, dopo che riuscì a convincerlo a farsi fotografare in una posa che consentiva di vedere le stigmate. È il ritratto di un uomo che sembra estraneo a quanto gli sta accadendo. L'atteggiamento docile e rassegnato, il volto pallido, la bocca che gli schiude un timido sorriso e gli occhi rivolti al cielo. In primo piano le mani, le grandi mani, che recano inedite le ferite delle stigmate. A quel tempo la giornata pubblica di Padre Pio iniziava alle 5:30 del mattino con le prime confessioni, a parte l'interruzione per la messa di mezzogiorno. Terminava a notte inoltrata dopo l'incontro con i pellegrini e il disbrigo della corrispondenza. Erano 15 ore di lavoro al giorno che gravavano sulla salute malferma del padre. Tant'è che appunto, nella buona volontà, nella gioia, erano, frase sua appunto, per strappare anime avvinti a Satana per guadagnarle a Cristo. Infatti ripeteva spesso che le anime costano. Il 31 maggio del 23 il Sant'Uffizio emanò il primo provvedimento contro il frate. Citiamo un pezzo del documento che dice: la Suprema Sacra Congregazione del Sant'Uffizio dichiara non constatare della soprannaturalità dei fatti ed esorta i fedeli a conformarsi nel loro modo di agire a questa dichiarazione. Il lungo inverno dello spirito, che durerà ben 10 anni, era iniziato. I decreti del Sant'Uffizio si moltiplicavano sempre più duri e con un ritmo incalzante. Alle limitazioni imposte dal frate seguirono i perpetui tentativi di trasferimento. L'obbedienza degli interessati alle disposizioni giunte da Roma fu fedele e assoluta. Padre Pio non celebrò più ad un'ora fissa e tarda, ma di primo mattino in privato. Non dette più la benedizione al popolo, nascose se possibile ancor più di quanto avesse fatto finora le stigmate e non le fece vedere semmai avessero prima appunto lasciato un documento che dimostrava appunto che dovevano vedere le stigmate, altrimenti non le faceva vedere nessuno. Mentre sembrava che tutto congiurasse contro il frate, pian piano iniziavano anche in ambienti ecclesiastici a levarsi le prime voci in difesa. Nel 1933 c'era stato indetto l'anno straordinario della redenzione, un giubileo. C'era una diffusa spiritualità di perdono e quanto veniva San Giovanni Rotondo era una ferita aperta. Il 14 luglio del 33 il cardinale Sbarretti, scusate, segretario della Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio, venne firmata una lettera indirizzata al Superiore Generale dell'Ordine che rinnovava appunto le facoltà sacerdotali a Padre Pio. C'erano ancora restrizioni di orari e di percorsi di comportamento. Padre Pio ne soffriva, ma obbediva con scrupolosa umiltà. Quel suo rifiutarsi di parlare con le donne, quel suo procedere austero e silenzioso con quanto si trovava davanti ai casi veramente pietosi, quel suo modo duro e inflessibile di trattare sovente creava gravi malintesi. Padre Pio ne soffriva terribilmente e confessava: «In tutto mi vedo inceppato e non so se faccio bene o male». Non è che lui volesse appunto volontariamente essere così burbero, però queste restrizioni lo portavano appunto ad allontanare le persone, creando poi a volte anche dei malintesi. E qui inizia anche proprio tutta la sua parte di direzione spirituale. Pensate che le lettere continuavano ad arrivare. Nel 1935 ricevette 4.127 lettere. Nel 1940 ogni due mesi arrivavano circa 2.000 lettere, fino ad arrivare appunto al 1946 che arrivarono circa 5.000 lettere. Negli anni successivi le lettere continuarono ad aumentare fino a sfiorare il numero di 50.000 lettere provenienti dall'Italia e 24.000 provenienti dall'estero solo nel mese di maggio e di giugno del 1960. Infatti sappiamo che a un certo punto Padre Pio assumerà, così possiamo dire, no? Dei segretari, che erano appunto i suoi frati, i frati del convento, che leggevano appunto le lettere, presentavano i casi e poi rispondevano a nome del padre caso per caso. Comunque tutte le lettere arrivavano sulla scrivania di Padre Pio. Se vi è capitato di essere a San Giovanni Rotondo, in una stanza del museo c'è appunto le lettere di un anno. Il 4 giugno del 1959 i professori Gasbarrini e Pontoni esclusero l'espirazione diretta, preferendo puntare sull'assorbimento del siero con la luce delle medicine. Questo proprio per curare quella vecchia pleurite che regolarmente ritornava. La condanna all'immobilità fece soffrire Padre Pio, che non poteva più assistere le anime. Si teneva legato ai figli spirituali come poteva. Un impianto microfonico installato nella sua cella gli permetteva di seguire le funzioni che venivano celebrate in chiesa e di diffondere dopo le funzioni la sua parola e impartire la sua benedizione. Il 5 agosto del 1959 la statua della Madonna Pellegrina di Fatima, che stava visitando i capoluoghi della provincia di Foggia, arrivò in via del tutto eccezionale a San Giovanni Rotondo. La statua venne portata nella chiesa del convento, dove si fermò un giorno intero. Padre Pio era letto a pregare il giorno dopo, prima della partenza, che dalla statua della chiesa chiese di poterla avvicinare. Lo portarono giù pian piano sulla sedia fino alla vecchia sacrestia. Al termine della messa, la statua venne portata accanto a Padre Pio. L'abbassarono finché i volti si sfiorarono. Padre Pio la baciò affettuosamente e le donò un rosario. Poi la statua della Madonna venne portata alla casa sollievo, fece il giro dei reparti e venne portata appunto in terrazza per essere imbarcata con l'elicottero. Padre Pio voleva salutarla ancora una volta e venne portato nel coro della nuova chiesa. Guardò l'elicottero che fece tre giri sopra il convento per salutare Padre Pio. Allora, commosso, rivolgendosi alla Madonna, disse: «Madonna, mamma mia, sei entrata in Italia e mi sono ammalato, ora te ne vai e mi lasci ancora ammalato». Qualcuno si accorse di un brivido che lo scosse e quando il giorno dopo volle celebrare la messa in chiesa, tutti glielo sconsigliarono. Verso sera giunse il professor Gasbarrini, che per tranquillizzare e dirimere la questione visitò accuratamente Padre Pio e lo trovò guarito. Padre Pio sta bene e domani può celebrare liberamente in chiesa. Tuttavia Padre Pio andava spegnendosi, le sofferenze fisiche e morali logoravano le poche forze rimaste, tanto che nel novembre del 66 ottenne la dispensa di poter celebrare la messa da seduto. Il 20 settembre del 68 venne celebrato in modo particolare ricordo del 50° della stigmatizzazione. Non vuole nessuna esteriorità, solo che i figli spirituali di Padre Pio gli si stringessero attorno da tutto il mondo. Il giorno seguente era tanto stanco e tormentato dall'asma che non poté celebrare, ma vuole almeno riceverlo a comunione, dicendo ai fratelli, con fratelli, è finita. Al pomeriggio si riprese un poco e dal matroneo assistette alla funzione vespertina, quindi benedisse i suoi figli spirituali che il giorno seguente avrebbero celebrato il 50° anniversario delle stimmate e il giorno più importante del loro convegno internazionale. Sì, perché nella vita di Padre Pio, a un certo punto, il venerabile Pio XII fece un appello accorato a tutta la cristianità di incontrarsi a pregare per i bisogni della Chiesa e i bisogni del mondo. Allora Padre Pio, insieme alle sue figlie spirituali, tra cui ricordiamo Maria Pai, l'Angela Serritelli e la Cleonice Morcaldi, inizia il gruppo di preghiera che adesso conosciamo come gruppi di preghiera di Padre Pio, che sono diffusi in tutto il mondo. Sono più di 3.000 gruppi di preghiera in tutto il mondo e in quasi tutte le nazioni ci sono appunto dei gruppi di preghiera di Padre Pio. E questi gruppi di preghiera di Padre Pio, ai tempi naturalmente non si chiamavano gruppi di preghiera di Padre Pio, ma gruppi di preghiera, avevano il compito proprio di pregare per il mondo e di pregare per gli ammalati della Casa Sollievo della Sofferenza. Perché Padre Pio, appunto, fondando l'ospedale della Casa Sollievo della Sofferenza, vuole questo tempio di scienza e di fede, perché dice che appunto la scienza da sola non può guarire e la fede da sola non può guarire se non appunto interviene il miracolo di Dio. Allora vuole proprio che nell'ospedale della Casa Sollievo della Sofferenza, che non deve essere appunto un ospedale ma deve essere una casa per solleviare appunto il sollievo della sofferenza, e affida la cura spirituale della Casa Sollievo ai gruppi di preghiera che tuttora adesso proprio nel loro statuto pregano per i malati di Casa Sollievo, per tutti i malati, ma proprio anche per i progetti di Casa Sollievo. Pensate che è uno degli ospedali migliori d'Italia e stanno facendo adesso delle ricerche anche su malattie come la SLA e la cura proprio non solo dell'ammalato ma proprio anche della ricerca scientifica che porta a migliorare la situazione dei pazienti e degli ammalati. Padre Pio, appunto, alle ore 5 del mattino morirà, e pallido e sbiancato in viso sembrava assente e quasi smarrito, ma benedisse ancora una volta la folla e gli disse: figli miei. Celebrata la Santa Messa si ritira in camera e da quella camera appunto non uscirà più. La notte giungeva difficile e drammatica. Padre Pio era assopito e al padre superiore, che era corso e gli chiedeva come si sentisse, rispose: male, figlio mio, solo la tomba mi manca, sto più di là che di qua, pregate il Signore che mi faccia morire. Verso l'una chiese di essere messo sulla poltrona per poter respirare meglio. Venne sollevato dal letto e quasi di corsa si avviò verso il terrazzino, dove si fermò qualche minuto, girando gli occhi attorno quasi cercasse qualcosa. Rientrò in cella, si sistemò sulla poltrona, fece un altro tentativo di alzarsi ma dovette rinunciare. Impallidì e sudò freddo. Padre Pellegrino si accorse che Padre Pio stava peggiorando e andò di corsa a chiamare il superiore. Erano circa le 2 del mattino del 23 settembre. Attorno al padre abbandonato sulla poltrona c'erano Padre Pellegrino, Fra Guglielmo e il dottor Sala. Padre Pio teneva gli occhi chiusi, la testa leggermente chinata in avanti, il respiro era diventato affannoso e aveva un leggero rantolo. Il superiore riprese la mano destra, che era già fredda, e lo chiamò più volte: padre, ma il padre non rispose. Si accorse che qualcosa non poteva appunto rispondere a questa cosa, a questa chiamata appunto del superiore del convento. Furono chiamati padre Raffaele, confessore di Padre Pio, padre Mariano e padre Paolo, i dottori Gusso e Scarale, che gli praticarono la respirazione assistita. Vennero chiamati anche il nipote. Il padre sacrista amministrò il sacramento dell'unzione degli infermi, a cui risposero tutti i presenti. Padre Pio non respirava più. Era abbandonato su quella poltrona, sereno e tranquillo, vestito del suo abito, la corona del rosario tra le dita. Erano le 2:30 del 23 settembre del 1968. Il dottor Sala abbandonò il polso e disse con tristezza: è andato. La notizia si sparse immediatamente in tutto il mondo e al mattino, appena furono aperte le porte, una marea di gente riversò in chiesa gridando, pregando e piangendo, come dice la cronaca del convento. Al momento della morte, le ferite delle mani, dei piedi e al costato non c'erano più, erano completamente rimarginati e non mostravano neppure alcun segno di cicatrice. La salma restò esposta per 4 giorni nell'omaggio delle folle. L'ultima benedizione fu impartita dal superiore generale, erano le 22. Il loculo venne chiuso con una semplice soletta di cemento, l'indomani sarà stata completata la tomba con un globo monolitico di granito azzurro. La morte fece ancora più piccolo, più nascosto e più guardato a vista, più controllato. Lui spesso diceva che avrebbe fatto più rumore da morto che da vivo. E si è visto proprio come questo rumore Padre Pio l'ha fatto e lo sta facendo ancora. Il 16 gennaio del 1973 l'arcivescovo di Manfredonia consegna alla Sacra Congregazione delle Cause dei Santi la documentazione richiesta per ottenere la facoltà di introdurre la causa di beatificazione. Esaminato ogni cosa, nell'82 concesso e promesso di introdurre la causa. Il processo durò dall'83 al 90. Con questa citazione dell'Apostolo Paolo, Giovanni Paolo II, inizierà la cerimonia di beatificazione avvenuta il 2 maggio del 1999 e Padre Pio appunto verrà canonizzato sempre da Giovanni Paolo II. I gruppi di preghiera appunto, come diciamo prima, sono nati come religiosa schiera di oranti in cui la preghiera del pensiero di Dio siano divenuti una seconda natura e il cibo quotidiano dell'anima. Padre Pio appunto diceva ai suoi figli spirituali: diamoci da fare, rimbocchiamoci le maniche, rispondiamo noi per primo a questo appello lanciato dal Romano Pontefice, creando appunto questa schiera di gruppi di preghiera che pregavano proprio per il bene della Chiesa, il bene dell'umanità. Il 5 maggio del 66 scrive appunto Padre Pio che i gruppi di preghiera devono essere vivai di fede, focolai d'amore, nei quali Cristo stesso è presente ogni volta che si riuniscono per la preghiera e l'agape fraterna, sotto la guida dei loro pastori e direttori spirituali. Mentre nel loro organico c'era scritto che una o due volte al mese si riuniscono attorno alla Santa Messa, si accostano ai Santi Sacramenti e recitano in comune il Santo Rosario. Saremmo ben lieti se questi gruppi si moltiplicassero possibilmente sotto la guida di un sacerdote. Fu pubblicato il primo elenco dei gruppi di preghiera, già costituiti, e ci ricorda che con Padre Pio ancora vivente già esistevano 26 gruppi di preghiera. Questi gruppi di preghiera che appunto sono la parte spirituale della Casa Sollievo della Sofferenza. Questo ospedale che cresce, nasce e si continua a sviluppare tuttora adesso. Voglio concludere questa serata con un pezzo dell'omelia della canonizzazione avvenuta il 16 giugno del 2002 per opera di Giovanni Paolo II. Ho volutamente tralasciato in questa presentazione di Padre Pio tutta quella parte anche di fenomeni un po' mistici, la bilocazione, i profumi, i miracoli, come anche l'intervento della Santa Sede quando Padre Pio, in un certo senso, usiamo un termine un po' forte per capirci, viene messo agli arresti domiciliari appunto per controllare che quello che dice e quello che fa erano veri. Non perché non lo ritengo importante, ma perché penso che sia normale da parte della Chiesa appunto provare queste anime elette per vedere se appunto arrivano da Dio o arrivano dal male. Sentiamo appunto questo piccolo brano che San Giovanni Paolo II nell'omelia di canonizzazione dice: ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché queste cose le hai rivelate ai piccoli. Matteo 11:25. Quanto appropriate appaiono queste parole di Gesù quando le si pensa riferite a te, umile ed amato Padre Pio. Insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo regno. Aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi che Dio conosce ciò che di cui abbiamo bisogno, prima ancora che lo domandiamo. Ottienici uno sguardo di fede capace di riconoscere prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto stesso di Gesù. Sostienici nell'ora del combattimento e della prova, e se cadiamo fa che sperimentiamo la gioia del sacramento del perdono. Trasmettici la tua tenera devozione verso Maria, Madre di Gesù nostra. Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la Patria Beata, dove speriamo di giungere anche noi per contemplare in eterno la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, anche stasera abbiamo concluso. Ricordo sempre che tutte le catechesi sui santi sono prese dalla collana blu, così chiamata, edita dall'editrice Velar in collaborazione con la LDC, per cui potete appunto ordinare anche questi libri. Questa sera appunto si intitola Padre Pio e è scritto da Lorenzo da Fara. Allora adesso, proprio per intercessione di San Pio, invochiamo la benedizione di Dio perché ci aiuti, Padre Pio, davvero ad amare sempre di più Dio e ci aiuti davvero, proprio come ha fatto nella sua vita, ad essere uomini e donne di preghiera che portano anime a Dio. San Pio da Pietrelcina prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. Per intercessione di San Pio, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Pace e bene a tutti.
Da Radio Madre Terra abbiamo trasmesso Santi Francescani dei Tre Ordini, a cura di Fra Andrea Cassinelli.